Allora, quindi mi conoscete? Oggi parleremo di a cosa servono le stelle. E io non trovo un modo migliore per iniziare che questo, cioè quello che ci ha portato la sonda Cassini-Huygens. La sonda Cassini-Huygens ha viaggiato fino a Saturno per andare a prendere delle immagini strepitose di questo pianeta, è partita nel 1997 e ha raccolto immagini grandiose fino a che il 15 settembre del 2017 si è deciso di far cascare Cassini dentro Saturno. Guardate che l'impatto su Saturno non è un impatto duro, ma è sprofondata in questo pianeta gassoso che è Saturno che l'ha accolta. Le immagini che ci ha mostrato sono queste, cioè il pianeta Saturno, il polo con le varie striature che denotano i vari strati con diversi venti, con diverse velocità che ci sono sulla superficie di questo pianeta. E mi piace iniziare con questa immagine perché quando voi avete un sistema da analizzare, sempre, avete un esercizio di fisica, la prima cosa che dovete fare sono trovare le condizioni al contorno. Per qualunque problema voi abbiate di fianco dovete guardare il sistema, definire il sistema e capire che cosa c'è dentro il sistema, tendere le condizioni al contorno e le ipotesi. E Cassini, prima di sprofondarsi, ha preso quest'altra immagine di Saturno, questi sono gli anelli, poi si è girata e ha fatto questa immagine. In due pixel illuminati voi vedete la Terra. E queste sono le condizioni al contorno di qualunque cosa. E io
guardate quel puntino, è qui, è casa, è noi. Su di esso tutti coloro che amate, tutti coloro che conoscete, tutti coloro di cui avete mai sentito parlare, ogni essere umano che sia mai esistito, hanno vissuto la propria vita. L'insieme delle nostre gioie e dolori, migliaia di religioni, ideologie, dottrine economiche, così sicure di sé, ogni cacciatore e raccoglitore, ogni eroe, codardo, ogni creatore e distruttore di civiltà, ogni re e plebeo, ogni giovane coppia innamorata, ogni madre, padre, figlio speranzoso, inventore ed esploratore, ogni predicatore di moralità, ogni politico corrotto, ogni superstar, ogni comandante supremo, ogni santo e peccatore nella storia della nostra specie è vissuto lì, su un minuscolo granello di polvere sospeso in un raggio di sole. È un piccolissimo palco in una vasta arena cosmica. Le nostre ostentazioni, la nostra immaginaria autostima, l'illusione che noi abbiamo una qualche posizione privilegiata nell'universo sono messe in discussione da questo punto di luce pallida. Il nostro pianeta è un granellino solitario nel grande e avvolgente buio cosmico. La Terra è l'unico mondo conosciuto che possa ospitare la vita. Non c'è altro posto, perlomeno nel futuro prossimo, dove la nostra specie possa migrare. Visitare sì, colonizzare non ancora. Che ci piaccia o meno, per il momento la Terra è dove ci giochiamo le nostre carte. È stato detto che l'astronomia è un'esperienza di umiltà e che forma il carattere. Non c'è forse migliore dimostrazione della follia delle vanità umane che questa distante immagine del nostro minuscolo mondo. Per me, sottolinea la nostra responsabilità di occuparci più gentilmente l'uno dell'altro e di preservare e proteggere il pallido punto blu, l'unica casa che abbiamo mai conosciuto. Carl Sagan.
C'è già tutto. Poi ho pensato che però stasera non avrei mangiato consapevolezza, ma avrei mangiato del pane che avrei comprato con dei soldi. E allora ho detto no, vabbè, andiamo sul concreto. Nel maggio del 1970 la suora Mary di Yacunda chiede a Ernest Salinger com'è possibile che si possa pensare di stare lì a mandare l'uomo su Marte spendendo così tanti soldi quando sulla Terra c'è gente che muore di fame? La risposta di Ernest Hallinger è scritta negli annali della NASA e racconta una storia. C'era un ricco possidente 400 anni fa che andava in giro per il paese dando da mangiare medicine, coperte a chi aveva bisogno. In una di queste sue peregrinazioni a un certo punto incontra una persona che gioca con dei vetrini in un laboratorio ricavato in casa sua e decide di accoglierlo a casa dando un vitto alloggio. Il resto della popolazione si arrabbia tantissimo perché questo vuol dire non avere soldi per farmaci, medicine, cibo, per assistere la gente che sta male in quel momento. E il ricco possidente dice, vabbè, ma io voglio investire su questa persona, su questi giochi coi vetrini. Da questi giochi coi vetrini verrà il microscopio, che sarà molto più utile di qualunque altra cosa per debellare il bacillo della peste. Ed ecco che quindi la conclusione di Stalinger è: il viaggio verso Marte non sarà certo una fonte diretta di cibo per sfamare gli affamati, tuttavia porterà così tante nuove tecnologie e potenzialità che le ricadute da sole, da questo progetto da sole, avranno un valore di molto superiore ai costi. Vediamo i costi. Nel 1970 la Stanford Research Institute stima che ognuno abbia ricevuto in termini di benefici tecnologici 7 dollari per ogni dollaro speso nel programma Apollo. Nel 1975 la CES Econometrics conduce uno studio sull'impatto di un aumento di risorse per la ricerca e lo sviluppo della NASA sull'economia nazionale e stima che 1 miliardo di aumento nel finanziamento della NASA sostenuto per 10 anni avrebbe prodotto 1 milione di nuovi posti di lavoro, ridotto l'inflazione del 2% e aumentato il prodotto interno lordo di 23 miliardi di dollari. Nel 1988 Ben Bova, presidente della National Space Society, da uno studio sulle prime 10 corporazioni, stima che il ritorno tecnologico dell'era spaziale ha immesso nel sistema economico americano 500 miliardi all'anno, sostenendo 10 milioni di posti di lavoro nelle comunicazioni, nell'energetica, nell'elettronica e nei nuovi materiali. Ora, probabilmente se io vi dico che con il progetto Apollo e con le missioni spaziali noi lavoriamo tantissime nuove tecnologie, voi non faticate a credermi, nel senso che nel momento in cui andiamo in un ambiente estremo, le conseguenze delle preparazioni devono essere estreme, quindi inventiamo cose nuove, il Black and Decker, perché il filo sulla Luna non ce lo vediamo mica, e quindi abbiamo bisogno di una cosa che vada senza fili, gli occhiali per proteggerci dagli ultravioletti sopra l'atmosfera, controllare la robotica da qua ci permette di avere sicuramente molto più dimestichezza con le protesi, la coperta anticaldo e antifreddo, i sensori antifumo, i pannelli solari e perché no, anche un comodo materasso su cui mettersi, ossia memory foam. Tutti gli anni la NASA pubblica una rivista di centinaia, se mi pare sono 150 pagine di spin-off, tutti gli anni, in cui vengono dati i risultati della ricerca in campo spaziale che ricadono nelle nostre vite, dai trasporti alla salute, alla sicurezza, all'informazione. Tuttavia, io dico, vabbè, queste sono tecnologie, ma della ricerca pura, della relatività, che cosa me ne faccio? Oggi con orgoglio posso dirvi questo. Basta. No, sì, questa qua è di oggi e ripiango adesso. Date, non 30 secondi in più per il pianto. Questa è la prima immagine di un buco nero. Un buco nero è stato ipotizzato per pura astrazione teorica nel 1915 da Einstein. 10 aprile 2019 lo vediamo per la prima volta, non l'abbiamo mai visto, cioè tutte le cose che abbiamo realizzato prima sono ricostruzioni matematiche, sono simulazioni, sono indizi del fatto che ci fosse, non l'abbiamo mai visto prima di oggi, questa è la prima immagine di un buco nero. E, scusate. Detto ciò, ritorniamo a che cosa serve la relatività generale dal punto di vista pratico. Io ho il TomTom per andare a correre, voi magari avete i navigatori satellitari in macchina, forse sapete come funziona, viene mandato un segnale al satellite che sostanzialmente misura un tempo, ok, il tempo di andata e ritorno del segnale, poi tramite la velocità della luce si fa un calcolo e si stima la distanza. Per la precisione non si usa un solo satellite ma tre per avere una triangolazione. Ora, quindi io vi ricordo che viene misurato un tempo. Ora, per via della relatività generale, puramente teorica, il satellite percepisce un tempo diverso dal mio, perché va a una velocità. centinaia di chilometri all'ora, migliaia di chilometri all'ora, e perché ha un campo gravitazionale diverso dal mio. Di fatto quello che succede su un satellite è che ogni secondo che passa a bordo del satellite è percepito sulla Terra come appena più breve di 0,000000005. Fa niente, è prova moltiplicata per la velocità della luce, e questo produce un errore di 15 centimetri. Io non sono Bolt quando vado a correre, quindi non ho bisogno di 15 centimetri. Tutto sommato, come navigatore satellitare, 15 centimetri da strada la becco. Eh sì, ma ogni giorno ci sono 40.000 nanosecondi. Scusate, ci sono 40.000 nanosecondi, che traduce 11 km di errore al giorno se non correggo. E i primi satelliti mandati in orbita senza le correzioni relativistiche. Ciao! Ci vediamo quando ne progettate uno che abbia le correzioni relativistiche. Ora, di fatto, l'astronomia ci aiuta anche a prevedere, e grazie alla relatività generale abbiamo anche previsto di poter vedere le onde gravitazionali. Le abbiamo viste, percepite, ma anche visto le conseguenze. Abbiamo visto che un'onda gravitazionale si produce quando due stelle di neutroni ruotano attorno all'altra, producono una chilonova, e questa chilonova produce gli elementi più pesanti che noi conosciamo. Abbiamo capito esattamente come viene prodotto l'oro. Sapevamo, intuivamo che in realtà tutti gli elementi della tavola periodica sono prodotti nelle stelle. L'astronomia ci ha spiegato in dettaglio come questo succede. Quindi la tavola periodica che oggi compie 150 anni in realtà non è nient'altro che una tavola che ci illustra come le stelle ci dicono di cosa siamo fatti. Tutti gli elementi del mio corpo, di questo tavolo, di questa penna, di questa carta, qualunque cosa io abbia attorno, sopra, fuori, dentro di me, è stato prodotto nelle stelle. Sono composta al 70% di acqua, H2O, ossigeno prodotto all'interno delle stelle. È l'elemento in assoluto più presente all'interno del mio corpo. Poi ho l'idrogeno, che è il 10%. Bene, l'idrogeno non è vero, non arriva dalle stelle. L'idrogeno ci arriva direttamente dal Big Bang. Gli atomi del corpo che ora formano l'acqua che io contengo hanno 13,7 miliardi di anni. E questo, di nuovo, ce l'ha detto. Non bastasse, c'è chi si interroga su come gli astronomi possono aiutare i dottori. Questa persona ha fatto vedere al pubblico queste due immagini, una medica e una astronomica, invitando il pubblico a capire quale sia medica e quale sia astronomica. La prima è astronomica, la seconda è medica, ma al di là del fatto di aver indovinato no, questo sottolinea come la nostra capacità di ricostruire una nebulosa tridimensionalmente ci permette di ricostruire qualcosa che noi abbiamo all'interno del corpo tridimensionalmente. Il maggiore dettaglio con cui io leggo queste immagini, che sono tutte prodotte da radiazione che in qualche modo io faccio arrivare o per le quali io creo un'ombra, è la stessa cosa in astronomia. Se sono capace in astronomia, sono capace in medicina. Se riesco a risolvere molto bene un'immagine astronomica, posso farlo anche da un punto di vista medico. E la medicina ha molto, la scienza ha molto aiutato i dottori, in particolare l'astronomia, ha dato una tomografia siale computerizzata, la TAC, la risonanza magnetica, la tomografia di emissioni di positroni. Il positrone è antimateria. Cosa mai sarà l'antimateria? Cosa me ne frega a me? Cos'è l'antimateria che mi risolve soltanto le equazioni? Beh, mi può salvare la vita, è la peggio. Abbiamo l'ottica adattiva per le degenerazioni maculari, camere pulite, raggi X per infortuni sportivi e software per la diagnosi dell'Alzheimer. In realtà, credere nella ricerca, nella cura, è una sorta di atto di fede, perché io non lo so quale sarà il risultato quando costruisco qualcosa. Questo è l'investimento percentuale del PIL nella ricerca e sviluppo di tutte queste nazioni. Israele e Corea danno qualcosa come 4%, la Germania 2,9%, l'Europa mediamente 1,9% del PIL, l'Italia l'1,3%. Ora, io credo che non dobbiamo fare fatica a capire dove sono gli stati più forti dal punto di vista economico. Stanno da qua in su. E uno potrebbe pensare che uno stato forte è uno che si può permettere di dare tanti soldi. nella ricerca e nello sviluppo. In realtà io vi invito a leggere esattamente al contrario, perché io qua non vi ho messo quanto è stato dato nel 2016, questi sono dati OCSE, presi l'altro giorno, sono gli ultimi che sono usciti. Questo è dal 1990, ok? E questo vi dimostra che non sono gli stati che oggi stanno bene a dare dei soldi, sono gli stati che hanno dato i soldi che oggi stanno bene, è esattamente il contrario. L'investimento nella ricerca produce delle conseguenze di competitività, di capacità economica, capacità di portare avanti un successo dal punto di vista del mercato, ma proprio di risorsa nei confronti del paese, che è veramente una relazione uno a uno sostanzialmente. Ora però vi voglio chiedere un'altra cosa. Perché noi passeggiamo nel parco in una giornata primaveriera? Perché ci piace. Perché assistiamo ad un concerto? Perché ci piace. Perché beviamo un caffè, andiamo a una mostra, a teatro o leggiamo un libro? Perché queste cose ci danno piacere e dandoci piacere noi continuiamo a farle. A cosa servono queste cose? A cosa serve la Mona Lisa o a cosa serve la Divina Commedia? Di nuovo, ci danno piacere. Non facciamo però gli intellettuali per forza. A cosa serve il derby? A cosa serve una pizzata in occasione del derby? Una pizza con gli amici. Ora, il piacere è una cosa seria. L'evoluzione ha selezionato il piacere come modo per selezionare determinati comportamenti per noi particolarmente utili, perché garantiscono la sopravvivenza. Noi proviamo piacere quando beviamo, abbiamo sete, quando mangiamo, abbiamo fame, nella riproduzione, quando ci copriamo, ci scopriamo, quando abbiamo caldo o freddo. Il piacere ha selezionato quei comportamenti che erano utili per la sopravvivenza della nostra specie. Badate, non solo della nostra, anche degli animali. Questi piaceri tipicamente fisici noi li condividiamo in tutto con gli animali. Ma però noi abbiamo messo un pezzo in più, che è la cultura. E la cultura condiziona il piacere umano. Che cos'è la cultura? Lo faccio dire a lui, che lo dice molto meglio di chiunque altro, è Luigi Luca Cavalli Sforza. È l'accumulo globale di conoscenze e innovazioni derivante dalla somma di contributi individuali trasmessi attraverso le generazioni e diffuse nel nostro gruppo sociale che influenza e cambia continuamente la nostra vita. Abbiamo due modi per rivolgerci. Abbiamo l'evoluzione biologica che ha come mattone essenziale il DNA. Allora, o aspettiamo che si selezioni un determinato carattere come il collo della giraffa che le permette di prendere le fronde più nutrienti degli alberi, oppure ci inventiamo l'evoluzione culturale che ha come mattone essenziale le idee. E allora possiamo, anziché aspettare che si selezioni un carattere genetico, possiamo inventare l'agricoltura, l'allevamento, la grande distribuzione, la catena del freddo. La cultura, di fatto, è uno straordinario meccanismo di adattamento all'ambiente. E Charles Darwin ce l'ha detto, non è la specie più forte o quella più intelligente da sopravvivere, ma quella che si adatta. E la cultura ci permette di adattarci. Lo sapete che cosa facciamo nella maggior parte del tempo libero? Ho fatto un'indagine. Per la maggior parte del tempo libero noi immaginiamo. Lo facciamo se leggiamo un libro, se giochiamo a un videogioco, se ci mettiamo davanti alla finestra di casa a guardare fuori. L'immaginazione ci è rimasta attaccata di nuovo attraverso l'evoluzione, perché ci ha permesso nel tempo di immaginare cosa sarebbe successo il giorno dopo e prevenire eventuali disgrazie o problemi. Ci è rimasta attaccata e da lì proviamo piacere ad immaginare. L'immaginazione è più importante della conoscenza. Ora, voi avete fatto il corso avanzato qualcuno da anni. Sti elettroni, sti protoni, sti anni avete mai visti? Noi no, mai. Noi no, non li abbiamo mai visti. Senza l'immaginazione saremmo disperatamente persi. Il senso di riverente stupore che proviamo dinanzi alla scienza è un'esperienza sublime per gli esseri umani. Un'emozione non viene semplice e profonda di quello che suscitano la musica e la poesia. Ed è senza dubbio una delle cose che rendono la vita degna di essere vissuta. Il piacere della scienza è anche il protagonista di Ulisse, il piacere della scoperta. Di fatto la nostra curiosità ci spinge a cercare l'essenza profonda delle cose e l'acquisizione di nuove conoscenze è ripagata con la soddisfazione. Se io mi do una risposta a una domanda, godo. e mi faccio un'altra domanda e mi rispondo, e io provo piacere. Una buona spiegazione è un incentivo ad un ulteriore approfondimento. E quindi, a cosa servono le stelle? Vi dico quello a cui dovrebbero servire, secondo me, a farci stare bene.